Siamo dunque arrivati all'ultimo salmo del primo libro dei salmi, salmo 41, e un altro salmo che conosciamo bene perché viene citato dal Vangelo, alcune immagini di questo salmo, l'immagine più cruda, anche più poeticamente efficace, quella dell'amico che alza il calcagno contro l'amico. Ed è un gesto che non è solo il gesto di chi alza il calcagno, ma è un gesto marziale. Era il gesto che avveniva in guerra quando uno aveva un nemico sotto i piedi e alzava il calcagno per schiacciarlo giù e poi trafiggerlo con la lancia. E quindi è questa immagine che poi è rimbalzata nel Vangelo, no? Anche l'amico fedele, quello con cui mangiavo il mio pane, con cui colui che mangiava il mio pane alza contro di me il suo calcagno, cioè mi condanna a morte, di fatto, vuol dire un po' questo. Il titolo che possiamo dare a questo salmo, io darei questo titolo, troverei la confidente invocazione a colui, con la C maiuscola, che mai abbandona. Perché in fondo è vero che il salmo è un salmo in cui c'è tutto il dolore e la desolazione di un uomo tradito dall'amico, e poi da tutti coloro che gli vogliono bene, i vicini, eccetera, ma veramente è la certezza che il Signore non mi abbandona, davvero Lui non mi abbandona, quindi confidente invocazione a colui che mai abbandona. Comincia con sotto maniera, a chi presiede, posizione sempre il maestro del colo, Lemnatzeha, in ebraico, chi presiede, poi Mitzmor, Le Dawid, quindi salmo di Davide. Mitzmor di per sé vuol dire lode, un salmo che è una lode di Davide. E comincia dai versetti 2 e 4, potremmo dire che sono la prima strofa, ho cercato di distinguere in tre strofe più una conclusione. La prima strofa i versetti 2 e 4, la seconda 5 e 10 e la terza 11 e 13. Ecco, la prima strofa io la chiamerei così, una strofa che esprime una beatitudine, il 14 invece è l'ultima, io la chiamerei l'antifona conclusiva, più che la conclusione del Salmo è l'antifona conclusiva del primo libro dei Salmi. Quindi un po' finisce il libro dei Salmi e finisce con una antifona, credo, però, anche perché su queste cose bisognava essere lì quando le hanno fatte, non sapevamo, lo sappiamo dopo tanti secoli. Allora, cominciamo con i primi due versetti, che è una beatitudine. Lo stile di questi primi due versetti è uno stile sapienziale. E abbiamo ricordato il primo salmo del primo libro, no? Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, eccetera, eccetera. E qui comincia infatti Ashrei Ha'ish, la stessa maniera. Il primo salmo cominciava così, Ashrei Ha'ish, e poi Asher, che eccetera, e l'ultimo salmo comincia ancora Ashrei Ha'ish. L'uomo, traduco letteralmente, beato, quindi fortunato, di per sé è benedizione dell'uomo che, oppure fortuna dell'uomo che, noi traduciamo beato l'uomo che, beato l'uomo curante del debole. La parola non è che attento, ma è proprio un participio, è un curante, la parola è maschil in ebraico, non maschile, maschil è la parola ebraica per dire curante, non c'è la parola maschile, no, maschile, il termine è il participio per dire colui, il curante del debole. In questo caso non è tanto il misero, perché il misero nella lingua ebraica è piuttosto colui che fa l'esperienza dell'umiliazione, oltre che dell'umiltà, quindi il misero è un'altra parola, qui invece la parola debole, che in ebraico è dal. E poi gli dice, perché è beato? Viene in mente le beatitudini, no? Beato, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, qui, beato l'uomo curante il debole, nel giorno del male lo libera, lo libererà, è un ebraico, è un futuro, lo libererà Yahweh. Quindi è, cioè, se tu sei un uomo che ti prendi cura degli altri, sappi che Dio si prende cura di te. Vedete che c'è un po' una specie di riconoscimento, Dio riconosce, viene in mente il Vangelo. Cosa aveva in mente Gesù nel capitolo 25 di Matteo, quando dice ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere? Cioè, ti sei preso cura del debole, ebbene io ti libero. E ricordiamoci il verbo liberare, abbiamo detto il verbo che ti dà spazi aperti, cioè il Signore ti mette per spazi aperti, ti apre davanti qualcosa di grande. E poi viene spiegato che cosa succede ancora, quindi il versetto terzo: Yahweh veglierà su di lui. È interessante perché il verbo vegliare, ve l'ho già detto, è il verbo custodire anche, il verbo shamar, ormai dovreste conoscerlo, l'abbiamo ripetuto mille volte, no? Il verbo shamar, che vuol dire custodire qualcosa che è prezioso, vuol dire prendersi cura di, e quindi va bene anche la traduzione Yahweh veglierà su di lui, ma io tradurrei piuttosto lo custodirà, cioè io direi lo prende nel suo cuore, insomma, lo custodisce come qualcosa di prezioso, quindi veglierà su di lui e lo farà vivere. Quindi vedete, prima di tutto ti libera, poi veglia, ti prende nel suo cuore, no? Viene in mente il Gesù che dice al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso, cioè partiamo insieme, ti porto nel mio cuore, non c'è bisogno che tu, che io mi ricordi di te, perché sei già nel mio cuore, ma lo farà vivere, cioè ti dà una vita nuova, e sarà beato sulla terra. Che cos'è? Questa qual è la terra? Naturalmente, beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio, beati i miti, perché possederanno la terra. Anche Gesù, vedete che riprende, no? Il tema della, cioè in fondo le beatitudini di Gesù sono nuove per il modo con cui sono esposte, ma hanno una radice dell'Antico Testamento. I salmi sono pieni di beatitudini, e questo, cioè addirittura, sarà beato nella terra. Ma quale terra? Non sulla terra, nella terra. Baharetz, la terra per eccellenza per gli ebrei, la terra promessa, che non è solo la terra promessa, ma è la nuova Gerusalemme, se volete. Quindi è quello che poi la lettera agli ebrei dirà, quando finalmente arriveremo là, il riposo di Dio, oppure l'Apocalisse parla di nuova Gerusalemme. Quindi è questa terra, non questa terra, no? C'è di nuovo e terra nuova. Quindi quando tu fai questo, allora Dio ti porta a una comunione di vita con Lui che ti dà tutto il massimo che tu puoi immaginare e desiderare. E ancora, e non consegnerà nella vita dei suoi nemici, e non lo consegnerà nella vita dei suoi nemici. Cioè, la traduzione è nell'ebrame, ma nella lingua ebraica c'è scritto nella vita, e che vuol dire non ti dà nelle mani degli altri, non ti mette in balia di coloro che in qualche maniera vogliono il tuo male. Cioè il Signore è un altro modo per dire che il Signore ti custodisce, che il Signore si prende cura di te. Conclusione, questa prima strofetta, Yahweh lo sosterrà nel letto del languore. Non è solo il dolore, ma il languore, che è molto di più del dolore. Il dolore è qualcosa di fisico, anche morale, ma il languore è la mancanza di qualcosa, è l'avvertire una specie di non realizzazione di sé, è il momento in cui mi sento vuoto dentro, in cui sembra che la mia vita sia fallita, perché ho dedicato tanto, vedrete poi più tardi, ai miei amici, e questi amici si sono trasformati in nemici. Quindi ecco questo senso di vuoto, di inutilità, di fallimento, che non è il fallimento del peccato, come abbiamo visto, no? Il peccato come fallimento, come mancare il bersaglio, che era appunto il modo per esprimere la vita non riuscita, no? La parola ta, ma è piuttosto è il vuoto di aver dato tutto e di essersi trovato con le mani vuote, no? E poi ancora, quindi lo sosterrà sul letto del languore, in tutti i suoi giacigli hai guardato alla sua infermità. Cosa vuol dire in tutti i suoi giacigli? La traduzione, non so quella che ho dato, ma quella che ho io qui è: gli ribalterai il giaciglio della sua malattia. In realtà non c'è né il verbo ribaltare, né esiste, in realtà è qualunque giaciglio, sembra un po' uno che non sta bene, che si siede di qui non va bene, si sdraia di là non va bene, e quindi, cioè, in tutti i tuoi giacigli lui ti guarda, cioè ti guarda nella tua infermità, cioè il Signore non ti abbandona in nessuno di questi giacigli. Cioè, tu scrivi, credi, ma questo letto è troppo duro, quello è troppo morbido, quello mi fa soffocare, qui mi manca l'aria, datemi un cuscino. Cioè, c'è gente che, no, quando uno non sta bene e ha questo malessere per cui non va bene da nessuna parte, né sul divano, né sulla poltrona, né sul letto, neanche sul trono. E allora, ecco, questa sensazione, però in qualunque maniera, in tutti i tuoi giacigli, tutti i suoi giacigli, hai guardato alla sua infermità. Cioè, Signore, non l'hai dimenticato, guardare alla sua infermità. Veniamo alla seconda strofa sono i versetti, è un po' più lunga, sono i versetti dal 5 al 10, ed è, potremmo dire, chiamarlo così, un lamento contro nemici ma anche amici, perché non è soltanto un lamento contro i nemici ma è anche contro gli amici. Ho detto: pietà di me, Yahweh, guarisci la mia vita. Non è guariscimi, guarisci la mia vita, cioè ho una vita malata dentro, no? Guarire la vita, ricordate che la vita viene tradotta anche anima, nefshi, che vuol dire la mia forza vitale, cioè la mia forza vitale sta venendo meno, proprio l'immagine prima del letto, no? Una persona che non sta da nessuna parte perché sta male comunque, che porta dentro questo malessere. Ebbene, Signore, guarisci la mia forza vitale sta venendo meno, no? Nefshi, perché contro di te ho peccato, e quindi c'è già una presa di coscienza. Perché mi succede questo? Certo, Signore, mi sono allontanato da te, ho fatto gli errori e questi sono caduti su di me. Cioè, in realtà questo non è solo una conseguenza di quello che io ho vissuto. Quindi è l'uomo che riconosce la propria povertà. E poi comincia a vedere che cosa sta succedendo intorno a lui, versetto 6. I miei nemici dicono il male verso di me. Ma questo è normale, scusate, i nemici di solito non possono se non dir male, no? Però il guaio è che dopo sono anche gli amici. Ed ecco cosa dicono i nemici: quando morirà e perirà il suo nome. Non è solo un morire, eh? Morire è la fine della vita fisica, ma perirà il suo nome, che non ricordi, che non ci sia più nemmeno il suo ricordo. Ricordate che è più o meno quello che volevano fare nei confronti di Gesù i sommi sacerdoti e gli scribi, quando hanno arrestato Gesù. Cancelliamo il suo nome. Quando ne sono così irritati, quando gli apostoli predicano nel nome, che negli Atti degli Apostoli gli proibirono loro di predicare nel nome, non dicono nel nome di Gesù, perché neanche lo vogliono pronunciare, lo vogliamo cancellare dalla memoria, nel nome, basta, non dicono neanche nel nome di Cristo, nel nome di Gesù, no, nel nome. Quindi non solo si augurano che io muoia, ma che la mia stessa memoria perisca sulla terra, che io sia come se non fosse esistito mai, no? Tant'è vero che quando si parla dell'aborto, ricordate il Giobbe, no? Che dice: vorrei essere un aborto, cioè vorrei essere non mai nato, oppure di cui un aborto di cui non si conserva il ricordo. Chi conserva il ricordo di un bambino mai nato? Nessuno, purtroppo, adesso vedete, no? E allora è questo. Quindi vorrebbero che addirittura che io non fossi mai nato. Quando morirà, perirà il suo nome. Se venne a vedere me, vane cose disse in cuor suo. Cioè, in realtà qui si sta parlando di un nemico, no? Questo nemico, qualora venne, prima si parlava di nemici in generale, adesso diventa singolare, quindi c'è un nemico particolare, il quale, qualora dovesse venire da me, disse cose vane in cuor suo, cioè parole inutili, no? E poi raccoglie iniquità per sé, cioè è l'uomo che sta, come ricordate il raccontino, no? Ape o vespa? Ecco, è l'uomo che conosce soltanto le spazzature pattumiere, e dunque non sa dove sono i fiori. Quindi questa persona già cattiva è il nemico che cerca di vedere le cose negative, sottolinea le cose vane, le cose vuote, raccoglie iniquità, e quando uscirà all'esterno e parlerà. Cioè quando sta dentro non parla, oppure dice cose vane, ma quando esce comincia a parlare. E cosa dirà? E vedremo che dirà cose terribili. E poi ancora, vedete come esce, adesso vedete che ritorna il plurale, no? Prima si dice i nemici, adesso riprende, insieme contro di me bisbigliano quelli che mi odiano. Cioè, di solito la persona che ti vuol male non ti parla in faccia. Ricordate che anche scribi e farisei erano presenti e Gesù dice: cosa state pensando nel vostro cuore? Oppure vanno a parlare con i discepoli: perché il vostro maestro mangia con i scribi e farisei? Perché mangia con i peccatori? Come mai va a mangiare con... Quindi, e quando i discepoli fanno qualche cosa che, oppure vedono le cose storte dei discepoli, allora parlano tra di loro e pensano male. Ecco qui allora, è proprio il pensar male. No, questi cosa fanno? Bisbigliano quelli che mi odiano, contro di me pensano il male per me. Quindi la persona che comunque pensa sempre male, potremmo dire c'è una distorsione della percezione, qualunque cosa tu fai è sempre male, tu gli fai una carezza, l'hai fatto apposta per umiliarmi, tu non gli dici niente, hai visto che mi isoli, e se tu gli dici qualcosa, capite, è la distorsione sistematica della percezione. Quando tu non ami, vivi questa situazione qui, tutto diventa negativo, è la vespa, no? Cioè, scusate, la mosca che gira a cercare tutto ciò che c'è di sporco e trova solo quello, perché in realtà ognuno trova quello che cerca, no? Se cerchi i funghi, trovi i funghi, ma non vedi le aquile, se cerchi le aquile, non vedi i funghi, cosa cerchi? Ecco qui, allora, i nemici sono coloro che pensano male per me e che cosa dicono? Una cosa di Belial è uscita in lui. Che cos'è Belial? Belial era il principe delle tenebre, era il male. Cioè, questa cosa di Belial è uscita in lui. Quindi, vedi quest'uomo qui? Vedi che è Satana, no? Ricordate su Gesù sulla croce, no? Se sei figlio di Dio, vieni giù. Vedi che non sei figlio di Dio, non vieni giù. Cioè, il figlio di Dio deve fare quello che voglio io. Il figlio di Dio deve comportarsi secondo i miei criteri, non secondo i criteri del padre, no? Quindi pensano male per me, una cosa di Belial è uscita in lui, è quello che pensano loro, no? E dove giacque non potrà ancora alzarsi. Quindi, vedi? E adesso è lì, creperà lì, vedi? Il Signore lo sta castigando, vedi? Vieni giù, se sei innocente, guardate anche l'altro ladrone, no? Salva te stesso e noi, non sei figlio di Dio? Allora, perché non lo fai? Vedi qui che sei castigato, tac, anche tu sei castigato. E allora, e poi ecco la cosa più amara, questi sono i nemici. Ma la seconda parte di questa strofa ti presenta anche l'amico. Anche l'uomo della mia pace, noi traduciamo amico, ma in realtà nell'ebraico è Ish Shalom, è l'uomo della mia pace. E quindi anche l'uomo della mia pace, nel quale ho confidato, quindi l'uomo della mia pace è l'uomo... in cui io, a cui ho aperto il cuore totalmente, colui con cui mi sentivo bene, condividevamo le cose più belle, non so se avete mai provato ad avere queste situazioni in cui la persona con cui ti trovavi meglio è stata quella che poi ti ha distrutto di più, insomma, quante volte succede, sono proprio le pugnalate alla schiena, che sono tipiche, non sono, quindi queste esperienze, capite come mai questo salmo è diventato un salmo cristologico, è l'esperienza di ogni uomo che affidandosi all'uomo ha toccato soltanto delusione e sventura, ma è l'esperienza di Cristo, il quale non si è affidato agli uomini ma a Dio, e alla fine sì, è passato attraverso la delusione, la sventura, lo scoraggiamento e la paura, ma Dio lo ha portato alla vita, è risorto. Quindi, chi è questo uomo della mia pace? Quindi, bellissimo questa immagine, Quindi, colui che mi era più caro, ecco, l'uomo della mia pace, nel quale ho confidato, cioè, gli ho dato in mano il mio cuore, che mangiava il mio pane, cum panis, latino che poi è diventato compagno ed è brutto adesso perché ricorda il PC o altre cose del genere, ma cumpanis è colui che condivide il pane. Gesù dice colui che intinge la mano nel piatto con me, quindi è qui il più vicino, è quello che è qui che intinge nel mio stesso piatto, perché c'era un piatto comune, no? Ogni 3-4 persone c'era un piatto in cui ognuno intingeva, quindi non per dire che stai attento che questo qui che intinge con me, perché ogni tanto ci sono queste cose qui nei film, fa vedere, no? Gesù allunga la mano e Giuda la allunga anche lui, questa è stupidaggine, non vuol dire niente, cioè vuol dire Gesù vuol dire sempre uno dei più intimi, che poi fosse lì che digesse con Gesù o che fosse lontano che digesse da un'altra parte, è uguale, perché stiamo mangiando allo stesso tavolo, e questo è il significato, non è la lettura, la cosa più brutta che distrugge il Vangelo in tutta la Bibbia è la lettura letteralistica, che è una cosa che ti distrugge, non vuol dire quello, sì è vero che uno poteva anche intingere con lui la mano, ma Gesù non sta facendo la spia dicendo stai attento Giovanni, guarda adesso vedi il primo che muove, tac, è lui, ma no, questo sarebbe perfido, attaccato, e Giovanni, e allora dopo, allora Pietro dice è lui, sì, guarda è lui, no, capite, sa un po' da film di Hitchcock, no? Non è proprio l'ultima cena dove l'amore trionfa, dove vince, e allora ecco, colui che mangiava il mio pane, ha sollevato contro di me il calcagno. Vi dicevo che questa è l'immagine più forte, cioè l'immagine che è un'immagine di guerra, quando il vincitore si scaglia sul nemico senza risparmiarlo, senza aver pietà di lui, alza il calcagno, è lo stesso gesto che vi dicevo, no? Quando il padre non voleva il figlio veniva deposto ai suoi piedi, quando nasceva il papà poteva alzare il piede e metterlo sul figlio per dire no, che venga esposto. Non lo voglio questo figlio, mi avevo già troppe bocche da sfamare. Cioè il rifiuto, cioè colui che amavo di più mi rifiuta, proprio è il rifiuto. Pensate cosa vuol dire, questo, applichiamolo a Gesù, no? Gesù che ama l'umanità e l'umanità lo rifiuta. Pensiamo al cuore di Dio, il Padre. Io ho dato tutto, ho dato anche mio figlio e voi lo state rifiutando. Cioè, capite? Allora un padre, Dio ama ed è misericordioso, ma credo che sia anche, non potrebbe amare Dio se non soffrisse, quindi Dio soffre. Ma soffre perché c'è questo nostro continuo no, perché noi rifiutiamo continuamente il suo figlio che lui ci ha donato. Terza strofa sono i versetti dal 11 al 13 e io l'ho intitolata così, proclamazione di speranza in Dio. Quindi versetti dall'11 al 13 comincia la parte positiva del Salmo, cioè accade tutto questo e quindi io cosa potrei fare? Potrei dire basta Signore, fammi morire. Io finisco qui, non ce la faccio più, voglio morire. Ricordate anche Giobbe, no? Ma tu, Yahweh, abbi pietà di me e alzami, sollevami, ma è proprio il verbo, ricordate, io ti dico fanciulla, alzati, talità, cum, il verbo è proprio il verbo è cum, in ebraico, sotto vedere, cumà, cum, e quindi oppure alzati Yahweh, kumai Yahweh, alzati Signore, cioè svegliati, e quindi è proprio il verbo dello fammi risorgere, potremmo dire, ma tu Yahweh abbi pietà di me, fammi risorgere, quindi si può capire, Gesù in croce può pronunciare questa parola, no? Cioè fa che la vita trionfi e io li ripagherò, cioè li ripagherò vuol dire che avranno pan per focaccia. Chiaramente siamo ancora nell'Antico Testamento, no? Allora per dire, tanto, ma più che la vendetta, qui penso che sia proprio il mitzvat, cioè quella che è in fondo la giustizia immanente nei gesti che tu fai, cioè quando tu fai un gesto c'è una giustizia immanente, perché comunque qualcosa che tu hai fatto di male ti cade in testa. È l'effetto boomerang, cioè il male non è mai qualcosa di neutrale, tu lo fai ed è finita. Quando tu fai il male ritorna indietro sotto qualche altra forma, o sotto forma di rimorso, sotto forma di desolazione interiore, sotto forma di rabbia, eccetera. Il male comunque provoca danni. Quindi in fondo è come di io li ripagherò, vuol dire vedrai che succederà qualcosa che ti farà, ripioverà in testa loro. In questo ho conosciuto, non è io saprò, ma io ho conosciuto, quindi è come se quest'uomo dicesse, sono già sicuro, sono così sicuro che tu farai quello che io ti sto domandando, che io lo vivo già al passato, no? Come se fosse già accaduto. No, ricordate che Gesù dice, pregate credendo di aver già ricevuto e riceverete. Quindi quest'uomo è già sicuro, no? In questo ho conosciuto che tu ti compiacesti in me. Io ho visto questo, ho già visto che tu ti compiacesti in me. Allora, se non griderà il mio nemico su di me, cioè quando il nemico non griderà più su di me, ricordate, non è il grido eccetera, grido su di te, dicendo non sono disgraziato, no, è il grido di vittoria. Quando il nemico non alzerà più il grido di vittoria su di me, allora io, Signore, so che tu ci sei già compiaciuto di me, cioè sono sicuro che, Signore, l'ultima parola è tua, e l'ultima parola è una parola di salvezza. Il mio nemico non griderà su di me, ricordate che le sentinelle che scappano a gambe levate dal tomba, no? E che non hanno visto niente. Ma io, nella mia integrità, c'è la parola tamim, ricordate, tamim e salem sono due parole che esprimono integro nel fare il bene e integro nell'osservare la legge, no? Tamim, integro nel fare il bene, cioè io che sono un uomo che non ha una doppia vita, ecco, l'integrità è un uomo che non ha la doppia vita, non è uno che dice una cosa e fa un'altra, quindi c'è, io nella mia integrità, tu hai sostenuto. Non dice mi sostieni, ma mi hai già sostenuto, cioè tu hai già visto che io sono integro, quindi mi hai sostenuto già e mi farai stare davanti a te per sempre. Qual è il dono più grande che uno può ricevere? È quello di stare davanti a lui, cioè vivere in comunione con lui. Stamattina l'abbiamo chiamato nell'omilia la santità, la nuova Gerusalemme, cioè quello che abbiamo visto anche. E beato sarà nella terra, cioè Baharetz, la terra promessa, cioè l'emblema di tutte le promesse, il senso di tutta la vita, il cammino che riempie di significato il mio esistere. Allora ricevo quello, Signore, io lo so che tu mi farai stare davanti a te per sempre. E quindi ci troviamo, e questa è un po' la conclusione, però potremmo dire che la fine è il versetto 14, che secondo gli studiosi, io non sono tale, è un'antifona conclusiva del primo libro dei Salmi. In effetti, come finisce? Come cominciava il primo libro dei Salmi? Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Finisce non più beato l'uomo, ma benedetto Yahweh, Baruch Yahweh, Dio di Israele, da sempre e fino a sempre. E quindi vedete che si dice due volte Amen, Amen, che vuol dire che davvero avvenga tutto questo, perché Dio è roccia. Amen vuol dire mi appoggio a te come una roccia, so che tu sei la mia roccia, so che, Signore, tu sei colui che... Quindi è cominciato con benedetto l'uomo, beato l'uomo, finisce con benedetto Yahweh. Vuol dire che l'uomo è stato fatto proprio da Dio perché vivesse la benedizione fino in fondo, per diventare come Dio. Siamo immagine di Dio, no? Benedetto l'uomo, benedetto Dio. Beato l'uomo e benedetto Dio. Quindi la conclusione è quasi a dire, ecco, questo finisce il primo libro. Amen, amen. Basta, non possiamo aggiungere altro. Quello che abbiamo detto, e capite che dietro ci sta tutta la rilettura, appunto, personale, la rilettura ecclesiale, la Chiesa che soffre anche, capite, le persecuzioni, perché questo Salmo è stato conservato continuamente nella Chiesa, perché? Ma perché è il Salmo della Chiesa perseguitata, è il Salmo dell'incomprensione, è il Salmo delle violenze di coloro che sembravano amici e sono diventati nemici. Ricordate che tutti i grandi eresiarchi, fondatori di eresie, erano tutti dei dottori, dei sapienti della Chiesa, tutti, Ario, ma poi tutti gli altri, quelli che sono venuti dopo, Lutero, cioè non erano dei santi, erano dei sapienti, che è un'altra cosa. Poi ci sono dei santi che erano magari non sapienti secondo gli uomini. C'era Padre Finè che citava sempre questo esempio. C'erano due seminaristi bravissimi in seminario, due seminaristi splendidi. Uno si chiamava Josip Stalin, l'altro si chiamava Renan. Ecco, sono stati dimessi dal seminario, intelligentissimi, bravissimi, brillanti, per scarsa capacità di obbedienza, perché se manca l'umiltà, la sapienza non serve. Lutero aveva tante virtù, ma non ne mancava solo una, l'umiltà. E così tutti i grandi eresiarchi non sono coloro che, anziché entrare nell'umiltà della sapienza che crea e che costruisce la vita, entrano nella superbia di chi crede di saperne più di Dio, o comunque che non accetta le vie di Dio, che sono vie più umili, più piccole. E allora la riforma di Francesco ha funzionato, la riforma di Lutero è ancora una lacerazione nella Chiesa. Capite? Questa potremmo dire, allora, è la visione, la lettura ecclesiale del Salmo. Ma poi, come dicevo, c'è certamente la lettura cristologica. Leggendo questo Salmo non possiamo non ricordare Gesù Cristo, non ricordare, perché il Vangelo stesso lo cita e lo presenta come un Salmo che ricorda tutto quello che è stato fatto a Gesù. Bene, vediamo adesso di prendere e di leggerlo insieme a questo Salmo. Beato l'uomo che è attento al misero, nel giorno della sventura Yahweh lo libera. Yahweh veglierà su di lui, gli darà vita e felicità sulla terra. Non lo abbandonerai alle brame dei nemici. Yahweh lo sostirrà nel letto del dolore, gli ribalterà il giaciglio della sua malattia. Io ho detto, pietà di me, Yahweh, guariscimi perché contro di te ho peccato. I miei nemici mi augurano il male, quando morirà e perirà il suo nome. Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia, e quando è uscito contro di me mormorano insieme i miei nemici. Contro di me enumerano i miei mali. Un morbo letale è piombato su di lui. Non potrà rialzarsi da dove si è steso. Anche l'amico più caro in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, leva contro di me il calcagno. Ma tu, Yahweh, abbi pietà e sollevami, fa che io possa ripagarli. Da questo saprò che tu mi vuoi bene, se su di me il mio nemico non grida vittoria. Per la mia integrità tu mi sostieni, mi stabilisci per sempre davanti al tuo volto, benedetto Yahweh, Dio di Israele, nei secoli ai secoli. Amen, amen.